Ritratti di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Valtorta. I quaderni dal 1945 al 1950. I martiri e le loro conquiste. Vedo un luogo che per costruzione e per i personaggi molto mi ricorda il Tullianum, nella visione della morte del piccolo Castulo. Mi ricorda anche altri luoghi romani, come le celle dei cerchi, dove ho visto ammassati i cristiani prossimi ad essere gettati ai leoni. Ma non è né l'uno né l'altro luogo. Le muraglie sono con le solite robuste pietre squadrate sovrapposte, la luce è poca, triste, come filtrasse da feritoie, e si mescolasse al lume incerto di una fiammella d'olio insufficiente a rischiarare l'ambiente. Il luogo è sempre, di certo, un carcere. Carcere di cristiani. Ma, a differenza degli altri luoghi che ho visto, questo ambiente fosco e triste non è tutto chiuso da porte e muraglie. Ha in un angolo un ampio corridoio che si diparte dallo stanzone e va chissà dove. Anche il corridoio, un poco curvo, come facesse parte di una larga ellissi, è con le solite pietre quadrangolari, malamente rischiarato da una fiammella. Il luogo è vuoto, però al suolo, un suolo che pare di granito, sparso di grossi sassi a fare da sedili, sono degli indumenti. Un rumore sordo, come di mare in tempesta che si senta lontano dalla riva, viene da non so dove. Delle volte è più fievole e talora è forte, ha quasi del boato. Forse per effetto delle pareti a curva che lo devono raccogliere e amplificare come per eco. È un rumore strano. Delle volte mi sembra fatto da onde di mare o da grande cascata d'acqua. Delle volte mi pare di sentirlo fatto di voci umane e penso sia folla che urla. Altre volte fa dei suoni inumani durante i quali l'altro rumore si sospende per esplodere poi più forte. Ora uno scalpiccio di passi, molti passi, viene dal corridoio ellittico che si illumina vivamente come se altri lumi vi venissero portati. E col rumore dei passi, un rammarichio fievole di creature sofferenti. E poi, ecco la scena tremenda. Preceduto da due uomini colossali, anzianotti, barbuti, seminudi, muniti di torce accese, viene avanti un gruppo di creature sanguinanti, parte sorrette, parte sorreggenti e parte addirittura portate. Ho detto creature, ma ho detto male. Corpi straziati, mutilati, aperti. Volti dalle guance segnati da atroci ferite, che hanno dilaniato le bocche sino all'orecchio. Ho spaccato una guancia sino a mostrare i denti infissi nella mandibola. Ho cavato un occhio che spenzola fuori dall'orbita priva della palpebra ormai inesistente. Teste scoperchiate dal cuoio capelluto come se un ordigno crudele le avesse scotennate. Non hanno più aspetto di creature. Una visione macabra, come un incubo, come un sogno di pazzia. La testimonianza che nell'uomo si cela la belva e che essa è pronta ad apparire, a sfogare i suoi istinti, approfittando di ogni pretesto. E qui il pretesto è la religione e la ragion di Stato. I cristiani sono nemici di Roma e del divo Cesare, sono gli offensori degli dèi, perciò i cristiani siano torturati. E lo sono. Uomini, donne, vecchi, fanciulli, giovinette, sono là alla rinfusa in attesa di morire per le ferite o per un nuovo supplizio. Eppure, tolto il lamento inconscio di coloro che la gravità delle ferite fa insensati, non si sente una voce di rammarico. Quelli che li hanno condotti si ritirano, lasciandoli alla loro sorte. E allora si vede che i meno feriti cercano di soccorrere i più gravi e chi appena può va a curarsi i morenti. Chi non può curvarsi sta ritto, si trascina sulle ginocchia o striscia al suolo, cercando l'essere a lui più caro o quello che sa più debole di carne e forse di spirito. Chi ancora può usare le mani cerca di dare soccorso alle forme denudate, ricoprendole con le vesti che erano al suolo, oppure raccogliendo le membra dei languenti in positure che non offendono la modestia, estendendo su esse qualche lembo di veste. Alcune donne raccolgono nel grembo i bambini morenti, e forse non sono i loro. Piangono di dolore e di paura. Altre si trascinano presso giovinette coperte solo dalle chiome disciolte. Cercano di rivestire le forme virginali con le candide veste trovate al suolo. E le vesti si intridono di sangue. E odore di sangue satura l'aria dell'ambiente, mescolandosi al fumo pesante del lume ad olio. Dialoghi pietuosi e santi si intrecciano sommessi. Figlia, soffri molto? Chiede un vecchio dal cranio scoperchiato della cute che pende sulla nuca come una cuffia. Si rivolge ad una che sarà stata una florida sposa, ma che ora non è che un mucchio di sangue. No, padre, il Signore mi aiuta. Il bambino non piange, è ferito. Io sento che mi cerca il petto e io sono tanto ferita. Non sento più una mano e non posso guardare. Non ho la forza di vedere. La vita se ne fugge con le sangue. Padre, sono coperta? Non lo so, figlia. Non ho più gli occhi. Più oltre è una donna. Striscia al suolo sul ventre come fosse un serpente. Da uno squarcio alla base delle coste si vedono respirare i polmoni. Cristina! Mi senti ancora? Dice, curvandosi su una giovinetta nuda, senza ferite, ma con il colore della morte sul volto. Una corona di rose è ancora sulla sua fronte, sopra i capelli morati disciolti, ed è semi svenuta. Ma si scuote alla voce e alla carezza della madre, e raduna tutte le forze per dire: mamma. La voce è un soffio. Mamma, il serpente mi ha stretta così. Non posso più abbracciarti. Ma il serpente è nulla La vergogna, mamma. Mi guardavano tutti, ero nuda. Mamma, piaccio ancora a Gesù. Figlia, sei vestita del tuo martirio. Io te lo dico, piace a lui più di prima. Non ti agitare. La mamma si mette qui e ti nasconde. Non posso più cercarti la veste perché muoio. Sia lode a Gesù. E la donna si rovescia sul corpo della figlia con un grande fiotto di sangue. E dopo un gemito resta immobile. La giovinetta sforza la voce. La madre mia muore. Non è vissuto nessun prete per darle la pace. E da un angolo un vecchio, dal ventre aperto, completamente dice: io vivo ancora. Se mi portate. In diversi dicono: chi può portare Cleto da Cristina e Clementina? Un giovane bruno, alto, forte, dice: forse io. Ho buone le mani. Ancora sono forte. Ma dovrei essere condotto. Il leone mi ha levato gli occhi. Ti aiuto io a camminare, Decimo. Risponde un giovinetto poco ferito, uno dei più illesi. Dio vi compensi tutti. Dice il vecchio prete, mentre lo trasportano con precauzione. E deposto che è presso la martire, prega su di lei. E agonizzante, come trova ancora il modo di raccomandare l'anima ad un uomo che, scarnificato nelle gambe, muore dissanguato al suo fianco. E chiede a quello cieco che lo ha portato se non sa nulla di Quirino. È morto al mio fianco. La pantera gli ha aperto la gola per primo. Le belve fanno presto all'inizio, poi sono sazie e giocano soltanto. Troppi cristiani per troppo poche belve. Lo fanno apposta per godere poi di un nuovo spettacolo. Certo, lo stanno ideando ora. Osserva un uomo che sorregge con la destra l'avambraccio sinistro. Un brivido scuote i cristiani e Cristina geme: i serpenti no, è troppo orrore. È vero, esso ha strisciato su me leccandomi il viso con la lingua viscida. Ho preferito il colpo d'artiglio che mi ha aperto il petto, ma che ha ucciso il serpente, al gelo dello stesso. È una donna che parla e si porta le mani vacillanti e insanguinate al volto. Eppure tu sei vecchia, donna. Il serpente era serbato alle vergini. Già, hanno satireggiato sui nostri misteri. Prima Eva, sedotta dalle serpente, e poi i primi giorni del mondo, tutti gli animali. Ci hanno cosparse di quell'olio. I serpenti ci hanno sfuggite come preda di cibo. Che sarà ora di noi? Aiutami, Signore. Il mio cuore vacilla. Io confido in lui. Io vorrei che il mio bambino venisse. Una madre molto giovane che piange su ciò che era il figlio suo e che ora non è che un pugnello informe di carne, un piccolo tronco, solo un tronco, senza testa, senza membra. Sì, è vivo e senza ferite. Me lo sono messa dietro la schiena e la belva ha squarciato me. E il tuo? Oh, il mio. Il suo piccolo capo dei ricci leggeri, i suoi occhi, le sue guance, le manine, i piedini. Sono nel ventre di una leonessa. Era femmina. Certo sa cosa è essere madre, ma non seppe avere pietà di me. Voglio la mamma. Voglio la mamma e ho male. Piange un bambino di 6-7 anni, al quale un morso, una zampata, ha aperto nettamente la parete addominale e agonizza. Andrai, Lino, andrai dalla mamma. Ti ci porteranno gli angeli del cielo. Non piangere così. Lo conforta una giovane sedendosi al suo fianco e carezzandolo con la mano meno ferita. Ma il bambino soffre sul duro pavimento e trema, e la giovane, aiutata da un uomo, se lo prende sui ginocchi e lo sorregge e lo ninna così. «E vostro padre? Dov'è vostro padre?» chiede Cleto ai due fratelli che lo hanno portato insieme dall'accecato. È divenuto cibo del leone sotto i nostri occhi. Mentre già la belva gli mordeva la nuca, lui disse: perseverate. E non disse di più perché ebbe la testa staccata. Ora parla dal cielo. Beato Crispignano. Beati fratelli. Pregate per noi, per l'ultima lotta, per l'ultima perseveranza. Per amore dei fratelli, già perfetti nell'amore, tanto che il Signore li volle nel primo martirio, ora sono perfettissimi, perché viventi nel cielo. E del Signore Altissimo conoscono e riflettono la perfezione. Le spoglie loro, che abbiamo lasciate sull'arena, sono solamente spoglie, come le vesti che ci hanno levate, ma essi ora sono in cielo. Le spoglie sono inerti, ma essi sono vivi, vivi, attivi. Sono con noi. Non temete. Non abbiate preoccupazione per come morrete. Gesù lo ha detto. Non preoccupatevi delle cose della terra. Il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno. Sì, sa la vostra volontà, la vostra resistenza. Tutto sa e vi sobberrà. Ancora un poco di pazienza, fratelli, e poi la pace. Il cielo si conquista con la pazienza. Pazienza nel dolore e con la violenza. Violenza verso le nostre paure d'uomini. Stroncatele. È l'insidia del nemico infernale per strapparvi alla vita del cielo. Respingete le paure. Aprite il cuore alla confidenza assoluta. Dite: il Padre nostro che è nei cieli ci darà il nostro pane quotidiano di fortezza, perché sa che noi vogliamo il suo regno e moriamo per esso, perdonando i nostri nemici. No, ho detto una parola di peccato. Non ci sono nemici per i cristiani. Chi ci tortura è nostro amico, come chi ci ama. Anzi, c'è duplice amico. Perché ci serve sulla terra a testimoniare la nostra fede e ci veste della veste nuziale per il banchetto eterno. Preghiamo per i nostri amici. Per questi nostri amici che non sanno quanto li amiamo. Veramente in questo momento noi siamo simili a Cristo, perché amiamo il nostro prossimo sino a morire per esso. Noi amiamo. Noi abbiamo imparato ciò che è essere dei, perché l'amore è Dio e chi ama è simile a Dio, è veramente figlio di Dio. Noi amiamo col Cristo dicendo: Padre, perdonali, perché non sanno ciò che fanno. Noi col Cristo diciamo: è giusto che si compia il sacrificio, perché siamo venuti per compierlo e vogliamo che si compia. Noi col Cristo diciamo ai superstiti: ora voi siete addolorati, ma il vostro dolore si muterà in gaudio quando ci saprete in cielo. E noi vi porteremo dal cielo la pace in cui saremo. Noi col Cristo, non agli uomini, ma al Padre, affidiamo lo Spirito, perché lo sostenga col suo amore nella nuova prova. Quando ce ne saremo andati, manderemo il Paraclito a compiere i suoi misteriosi lavori nei cuori di quelli che non ci hanno capito e ci hanno perseguitato perché non ci hanno capito. Amen. Il vecchio Cleto, sventrato, morente, ha parlato con voce così forte e sicura che un sano non avrebbe tale. Ha trasfuso il suo spirito eroico in tutti, tanto che un canto dolce si leva da quelle creature straziate.
Dov'è mia moglie?
Interroga una voce dal corridoio interrompendo il canto.
Sposo mio, il bambino è vivo, te l'ho salvato. Ma a tempo giungi perché io muoio. Prendi Marcellino.
E l'uomo si fa avanti, si curva, abbraccia la sposa morente, raccoglie il bambino dalla mano tremante di lei e le due bocche che si sono santamente amate si uniscono in un'ultima volta in un bacio deposto sulla testolina innocente.
Cleto, benedici.
Sembra che la donna abbia proprio trattenuto la vita sino all'arrivo dello sposo e ora si abbatte in un rantolo fra le braccia del marito. Il marito la contempla stesa ai suoi piedi, svenata, squarciata. Delle lacrime gli cadono dagli occhi sul viso della morta. Poi dice: ricordati di me, o mia sposa fedele. E poi si volge al vecchio suocero. La porterò nella vigna di Tito. Caio e Sostenuto sono qui fuori, con la barella.
Ma vi faranno passare?
Sì. Chi ha ancora parenti fra i vivi avrà sepoltura.
Col denaro?
Col denaro o senza.
Ognuno che vuole può venire a raccogliere i morti e salutare i vivi.
Sperano così che la vista dei martiri indebolisca quelli che ancora liberi sono e li persuada a non farsi cristiani.
Chi non ha parenti andrà al carnaio,
ma i nostri diaconi nella notte ricercheranno i resti.
Si prepara forse un nuovo martirio?
Sì, è così. Per questo fanno passare i parenti. E anche per questo nella notte i martiri verranno sepolti. Essi saranno occupati nello spettacolo.
Così a tarda ora. Che spettacolo mai nella notte?
Il rogo. Quando sarà notte piena.
Il rogo.
A coloro che sperano nel Signore, le fiamme saranno come la dolce rugiada dell'aurora. Ricordate i giovani di cui parla Daniele. Essi andarono cantando fra le fiamme. La fiamma purifica e veste di luce. Non le immonde belve, non i lubrici serpenti,
non gli impudichi sguardi sui corpi delle vergini. La fiamma. Se resto di peccato è in noi, ci sia la fiamma del rogo simile al fuoco del purgatorio. Breve purgatorio, e poi, vestiti di luce, andiamo a Dio. Andiamo a Dio, fortificate i cuori. I fuochi del rogo siano il principio della luce che noi daremo a questo mondo delle tenebre. Così dice ancora Cleto. Dei passi pesanti, ferrati, si odorano nel corridoio. Due soldati, apparendo nella stanza, chiedono: Decimo, sei ancora vivo? Sì, vivo, e per parlarvi di Dio. Venite, io non posso venire a voi, perché non vedrò mai più la luce. Ah, infelice, dicono i due. No, felice, io sono felice. Non vedo più le brutture del mondo. Entrando dalle mie pupille, le lusinghe della carne e dell'oro non mi potranno più tentare. Nelle tenebre della cecità temporanea, io vedo già la luce. Io vedo Dio. Ma cosa dici? Fra poco sarai arso. Non sai che perché ti amiamo, avevamo chiesto di vederti, per farti fuggire, se eri vivo ancora. Fuggire. Così mi odiate da volermi levare il cielo. Non eravate così nelle mie battaglie che sostenemmo fianco a fianco per l'imperatore? Allora ci spronavamo a vicenda ad essere eroi. E ora voi, mentre io mi batto per un imperatore eterno, immenso nella sua potenza, mi consigliate la viltà, il rogo. E non sarei morto volentieri fra le fiamme, durante gli assalti ad una città nemica, pur di servire l'imperatore e Roma. Un uomo mio pari, una città che oggi è e domani non è più. E ora che do l'assalto al nemico più vero per servire Dio e la città eterna, dove regnerò col mio Signore, volete che io tema le fiamme? I due soldati si guardano sbalorditi. Cleto parla di nuovo. Il martire è l'unico eroe. Il suo eroismo è eterno. Il suo eroismo è santo. Non nuoce col suo eroismo, non nuoce a nessuno. Non emula gli stoici dagli stoicismi aridi. Non i crudeli dalle violenze inutili e nefande. Non prende tesori, non usurpa poteri. Dà del suo, le sue ricchezze, le sue forze, la sua vita. È il generoso che si spoglia di tutto per dare. Imitatelo. Servi supini di un crudele che vi manda a dare morte e a trovare la morte. Passate alla vita, a servire la vita, a servire Dio. Guardate, qui si muore e si canta, qui si muore e si sorride, perché noi non moriremo, ma vivremo. Noi non conosciamo la morte, ma la vita, il Signore Gesù. I due soldati, letteralmente sbalorditi, si chiedono: ma chi dà loro tanta forza? E poi, col gomito appoggiato alla muraglia, a sostenere il capo, restano meditabondi osservando. Arrivano gli intendenti, con schiavi e barelle. Siete ancora pochi per il rogo. I meno feriti si siedano. I meno feriti. Chi più chi meno sono tutti agonizzanti. Non possono più sedersi. Ma le voci pregano: io, purché mi portiate?
e ne vengono scelti 11. Le barelle vengono portate via. Soreggiamo i martiri col nostro pregare. Offriamo il duplice dolore delle membra e del cuore che si vede escluso dal martirio per essi. Padre nostro, è sempre Cleto, paurosamente livido, morente, che raccoglie le forze per dire il Pater.
Il sangue dei martiri feconda le zolle,
esclama Cleto. Rivolto a un uomo chiede: hai i misteri?
Sì, ho potuto darli agli altri un momento prima che fossero portati nell'arena. Ecco.
E i soldati guardano stupiti una borsa di porpora che l'uomo si leva dal seno.
Soldati, voi ci chiedete dove noi troviamo la forza.
Ecco la nostra forza. Questo è il pane dei forti.
Questo è Dio che entra a vivere in noi. Presto, Padre, io muoio, Gesù, e morirò felice.
Grida Cristina ansante negli spasimi della soffocazione. Cleto si affretta a spezzare il pane e a darlo alla giovinetta che si raccoglie quieta, chiudendo gli occhi.
Anche a me.
Gorgoglia un fanciullo dalle spalle dilaniate. Puoi inghiottire? Dice Cleto.
Sì, posso. Non mi sono mai mosso. Ne ho mai parlato per non morire prima dell'Eucaristia.
Il prete gli dà una mollichina del pane consacrato. Il fanciullo cerca di inghiottire, ma non riesce. Un soldato si china impietosito. Gli sorregge il capo, mentre l'altro, trovato in un angolo un'anfora con ancora un sorso d'acqua nel fondo, cerca di aiutare ad inghiottire, versandogli l'acqua stilla stilla fra le labbra. Cleto spezza le specie e le dà ai più vicini. Prega i soldati di trasportarlo per distribuire ai morenti l'Eucaristia. Poi si fa ricondurre dov'era e dice: il nostro Signore Gesù Cristo vi ricompensi per la vostra pietà. I due soldati parlano fra loro. Uno dice: sacerdote del Dio vero, termina la tua vita mettendoci nella tua milizia.
Non mia, ma di Cristo Gesù.
Non si può, bisogna essere catecumeni.
No, sappiamo che in caso di morte viene dato il battesimo.
Voi siete sani?
No, noi siamo morenti. Con un Dio qual è il vostro che vi fa tanto santi? A che restare a servire un uomo corrotto? Noi vogliamo la gloria di Dio. Battezzaci. Io, Fabio, come il piccolo martire, e il mio compagno, Decimo, come il nostro glorioso commilitone. E poi voleremo al rogo. A che vale la vita del mondo quando si è compresa la vita vostra?
Ma non c'è più acqua, nessun liquido.
Cleto fa giumella della sua tremula mano, raccoglie il sangue che goccia dalla sua atroce ferita. Poi dice:
inginocchiatevi.
Io ti battezzo, Fabio, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Io ti battezzo, Decimo, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Il Signore sia con voi per la vita eterna. Amen. Il vecchio sacerdote
ha finito la sua missione, la sua sofferenza, la sua vita. E muore.
Ritratti di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Dal Torta. I quaderni dal 1945 al 1950. Centro Editoriale Valtortiano.